Negli anni 90 è andata in onda una serie televisiva chiamata The Office. L'avete guardata? Qualcuno? E racconta giorno dopo giorno quello che accade in un ufficio che vende la carta ad altre aziende. In teoria, perché in pratica nessuno fa niente. È il ritratto di ciò che non deve accadere in un luogo di lavoro. Sono demotivati, consumati da dinamiche interne. Nessuno pensa a vendere il prodotto che devono vendere. Ecco una foto di questo gruppo. Il ragazzo con la camicia blu è lo stagista che viene sfruttato. Gli uomini alla sua destra e alla sua sinistra stanno lì per timbrare il cartellino. Non propongono niente e fanno solo ciò che gli viene chiesto e svogliatamente. L'uomo con gli occhiali seduto a sinistra vuole controllare i colleghi, fare rispettare tutte le regole e piacere al capo. Di conseguenza è la vittima degli scherzi di tutti. E il peggiore è il capo, l'uomo al centro. Il suo obiettivo non è gestire il lavoro, ma essere piaciuto. Vuole essere uno di loro. Organizza feste in continuazione e fa tante battute, ma prendendo gli altri in giro, e non si accorge che questo allontana le persone invece di avvicinarle. I più normali sono la ragazza a sua destra, la segretaria, e l'uomo seduto accanto a lei. Ma neanche loro lavorano tanto, perché passano il tempo a scambiarsi gli sguardi, a flirtare, eccetera. È il tipico caso di ciò che in un luogo di lavoro non deve accadere. Hanno dimenticato la missione dell'azienda, vendere la carta. Sono consumati da dinamiche interne. L'autorità viene usata male e di conseguenza sono tutti demotivati. Ti sei già trovato in un ambiente del genere? Contribuisci ad un ambiente del genere? Nel percorso amare proponiamo un grande switch da vivere per affermarmi a vivere per amare. Dalla ricerca del successo individuale alla ricerca del successo collettivo. Dalla vita intorno a me alla vita intorno a Dio. Da il lavoro, la famiglia e la società esistono per rendermi felice. Io esisto per amare la mia famiglia e servire la società attraverso il mio lavoro. Negli ultimi incontri abbiamo parlato di creare cultura e adoperarsi per il bene di tutti, di discernere, radicare e rinnovare la nostra vocazione. Oggi parliamo della nostra vita lavorativa quotidiana. Cosa significa tutto questo? Come cambia il modo in cui svolgo il mio lavoro? Abbiamo visto un esempio negativo e ora vogliamo esplorare un esempio di integrità e professionalità, l'esempio di un uomo romano. Questo vi sorprende? Gli americani lavorano male e il modello di etica lavorativa è un romano. Era un romano di 2000 anni fa. All'epoca Roma funzionava, conquistò il mondo. Pure oggi abbiamo tanti romani seri e motivati. Quindi impariamo da questo esempio, così facciamo vedere agli americani come si deve lavorare. Okay? Mo insegnano i romani. Mo. Prendete in mano la guida di discussione o scaricatela su opera.tv. Ecco qui, leggiamo il testo. Guardate che uomo straordinario questo soldato romano. Dopo che Gesù ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo, molto stimato, che era infermo e stava per morire. E avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: «Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione gli mandò degli amici a dirgli: «Signore, non darti questo incomodo, perché non sono degno di che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: vai, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene. E il mio servo fa questo ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede». E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. È una storia che comunica tanto tra le righe perché gli avvenimenti che vediamo qui si costruiscono su anni di integrità, proattività e generosità. All'epoca di Gesù, Roma occupava la Palestina. Tanti centurioni romani erano pessimi esempi di come vivere il lavoro. Usavano le loro posizioni per prevaricare, abusare il potere, estorcere la popolazione, coltivare una mentalità di opposizione, noi e loro, in modo da favorire se stessi e i loro amici. Vedo l'autorità come un'opportunità per favoritismi. Dimentico la missione e il contributo che devo dare. E penso a me e al mio cerchio stretto di amici e parenti. Ma oggi noi incontriamo un romano che aveva una visione più ampia. Ecco cinque lezioni che ci trasmette, si trovano nella guida. La prima è questa. Questo centurione aveva un cuore per le persone intorno a sé. Prega Gesù in favore di un suo subordinato. Luca racconta che il servo era molto stimato. Per il centurione non era soltanto un dipendente, era una persona. Si era formato un rapporto di genuino interessamento tra di loro, al di là della differenza di classe sociale. Seconda osservazione. Il centurione sapeva costruire alleanze e trascendere divisioni storiche. Manda degli anziani dei giudei per pregare Gesù che venisse a guarire il suo servo. Il suo modo di pensare non era noi romani qui, voi giudei lì. Conosceva i capi dei giudei, parlava con loro. Anche nei nostri luoghi di lavoro si formano dei gruppi, no? Gli stagisti, i manager, persone che lavorano a un progetto. Va bene, è normale. Ma spesso questi gruppi producono anche degli antagonismi. Finanze contro marketing, sindacati contro dirigenti, la sede A contro la sede B. Quindi c'è valore nell'andare incontro agli altri, costruire alleanze e trascendere queste divisioni. Il centurione romano non si relazionava soltanto all'interno del suo gruppo di colleghi. Aveva rapporti costruiti con i capi dei giudei. Aveva costruito una cultura di incontro, ascolto e rispetto. Riconosco che non è facile. A volte persone come lui sono viste male, come traditori del proprio gruppo, che vuole alimentare l'antagonismo. Ma con il tempo, rapporto per rapporto, il centurione aveva costruito una rete vasta che si attiva in un momento di bisogno. Terza osservazione. Era un uomo di visione e generosità. In questa città c'era una delle più grandi sinagoghe dell'epoca. Ecco delle foto. Queste rovine sono del IV secolo, ma si ergono su una sinagoga del I secolo, dove Gesù insegnò e scacciò spiriti. Era un progetto grande per centinaia di persone. Era un edificio religioso dei giudei, non dei romani. Ma guarda cosa i capi dei giudei dicono a Gesù. Ecco, essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza dicendo «Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga». Cioè, è questo l'uomo che ha costruito la sinagoga, che fu il centro dell'inizio del ministero di Gesù. Un centurione romano. Gettò le pietre su cui camminò Gesù. Il pulpito su cui Gesù, immagino, appoggiò le pergamene. Aveva capito la bellezza della generosità. Aveva dedicato il suo tempo e le sue risorse per la costruzione di un centro comunitario, dove Dio era adorato, le persone si incontravano e che un giorno fu visitata da Gesù. Usava i suoi beni per benedire la comunità. Quarta osservazione. Il centurione era anche un esempio di umiltà e fede. Mentre Gesù si incamminava, gli manda degli amici che dicono questo. Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Che umiltà, eh? Guarda la riverenza con cui si rivolge a Gesù. Che grande esempio di fede anche. Serve giusto che tu dica una parola e il mio servo sarà guarito. Quinta osservazione. Dice questo perché sapeva seguire e sapeva guidare. Sapeva sottomettersi e usare l'autorità. Dice, di una parola, il mio servo sarà guarito. Perché? Ecco qua. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui. e ho sotto di me dei soldati. E dico uno, vai, ed egli va. E l'altro, a un altro, vieni, ed egli viene. E il mio servo fa questo, ed egli lo fa. La sottomissione va più lontano. A chi impara a seguire viene data l'opportunità di guidare. Che c'è chi non impara né uno né l'altro. Vuole avere influenza, ma non si accorge che nasce dall'impegno, dal servizio, dall'essere appassionati per una missione condivisa. Mentre chi abbraccia la missione lavora in sintonia. Porta critiche costruttive che puntano a migliorare le cose e di conseguenza viene promosso. Le persone percepiscono che il suo cuore si trova nel compimento della missione dell'organizzazione. Oggi viviamo in un'epoca abbastanza scettica delle istituzioni e delle autorità, perché spesso si comportano male. Perdono di vista la loro missione di servire la società e diventano fine a se stesse e luoghi di lotta per potere. Ma quando sono sane, fanno un grande bene. I supermercati portano una quantità enorme di cibo vicino a noi. I ristoranti offrono spazi di socializzazione. Gli ospedali curano i malati. Le chiese aiutano le persone a conoscere Dio. Gli individui possono fare gesti spontanei, momentanei, improvvisati. Ma per servire le persone in modo competente e duraturo lo devi fare attraverso le istituzioni. Quando Gesù sente il centurione romano dire «Non darti questo scomodo, perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità», di una parola e il mio servo sarà guarito. Dice, io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede. È meravigliato e guarisce il servo del centurione. Passiamo allora a una seconda parte. Perché il centurione, questo esempio, mostra cosa significa vedere il nostro lavoro come campo di missione. Ecco 10 punti di contrasto che troviamo nella guida di discussione. Va bene, 10? Parlavo con Mila un giorno, abbiamo iniziato a riempire la lavagna e sono usciti questi 10 punti di contrasto. Vediamo. Il primo è questo. Il lavoro è il mio campo di missione quando lo vivo come la mia stagione attuale di crescita. Il lavoro non è il mio campo di missione quando lo vedo come una transizione per altro. Prima mi sbrigo, meglio è. Ovviamente attraversiamo fasi di vita diverse. Ma dobbiamo essere presenti laddove siamo ora. Vederne senso e lavorare con integrità laddove siamo ora. Se lo vediamo soltanto come una tappa per altro, perderemo tanto di ciò che ha da trasmetterci oggi. La felicità non è un punto di arrivo, è il modo in cui viaggi. La felicità non è un punto di arrivo, è il modo in cui viviamo ogni percorso, ogni tappa. Se non viviamo bene il nostro percorso oggi, non vivremo bene il punto d'arrivo finale. Dobbiamo vivere bene il percorso, gli studi, gli stage, il quadro intermedio, l'anonimato. È giusto sapere dove vuoi arrivare e prepararsi per quella fase. Ma cogli il meglio di questa fase. È la scuola del nostro carattere. È la tua stagione di crescita ora. Secondo contrasto. Il lavoro è il mio campo di missione quando gli altri attorno a me sono persone. Il lavoro non è il mio campo di missione quando gli altri smettono di essere persone. Diventano strumenti, ruoli, stereotipi. Mettiamo alcuni nella scatola dei cattivi. Vediamo altri in funzione di, cioè non sono più persone, sono delle funzioni. Ma non è questo che fa il centurione. Vedeva il suo subordinato come una persona. Vedeva i giudei, che per altri erano degli avversari, come persone. Anche noi dobbiamo interessarci della vita personale dei nostri colleghi, persone che stanno intorno a noi, clienti, fornitori, tutti questi. Sapere che sono persone amate da Dio. Terzo contrasto. Il lavoro è il mio campo di missione quando vedo il mio ambiente di lavoro come un luogo per scoprire come Dio vuole intervenire. Il lavoro non è il mio campo di missione quando il lavoro è a far mio e non di Dio. Cadiamo nella dicotomia tra chiesa e lavoro. Domenica e settimana, la fede e il resto della vita. Ma dobbiamo andare al lavoro con aspettativa. Dio è presente anche lì. Il tuo lavoro è un luogo di incontro con Dio. Il tuo lavoro è parte del tuo oikos, della tua rete naturale di influenza. Invita Dio nella tua vita lavorativa. Prega Dio per il tuo ufficio. Dio ci ha messo laddove siamo come dei suoi ambasciatori. Quarto contrasto, che si trova nella seconda pagina della guida. Il lavoro è il mio campo di missione, quando vedo le piccole cose come una scuola di carattere. Il lavoro non è il mio campo di missione quando faccio quello che non mi piace svogliatamente. Ogni lavoro include compiti noiosi, non riconosciuti e che non ci piacciono. La questione è come li viviamo. Come una frustrazione? Che pizzano. Oppure come occasioni per plasmare il nostro carattere. Siamo fedeli nelle piccole cose, in ciò che non è visto. Questi momenti plasmano i nostri cuori. Sapremo fare la cosa giusta nelle grandi cose se facciamo la cosa giusta nelle piccole cose. Quinto contrasto. Il lavoro è il mio campo di missione quando lo svolgo con l'ottica della missione. Il lavoro non è il mio campo di missione quando lo svolgo con l'ottica del mantenimento. Il mantenimento non è sbagliato. Mi hanno detto di fare una cosa e la faccio. Ma meglio del mantenimento è pensare alla missione, all'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Essere proattivi, portare al capo non soltanto i problemi, ma anche dei suggerimenti per risolvere quei problemi. No, è successo questo, ma ci ho riflettuto e la possiamo risolvere in questo modo o in quell'altro modo. E il capo dice, questa persona è utile. Comunica il problema e anche delle alternative di soluzione. Si racconta che Walt Disney morì prima dell'inaugurazione della Disney World in Florida. E un giornalista disse a sua moglie, mi dispiace che suo marito non ha visto il frutto di tanti anni di lavoro. E la vedova rispose, lui ha visto tutto. Ogni singolo dettaglio. Le giostre, i personaggi, le parate. Gli altri vedevano la palude. Lui vedeva bambini che si divertivano. Cosa vedi tu per il tuo luogo di lavoro? Per come la tua professione può essere svolta? Andiamo oltre la manutenzione. Sogniamo. Proponiamo. Concepiamo nuove cose. Miglioriamo le cose che già esistono. Sesto contrasto. Il lavoro è il mio campo di missione quando uso la mia influenza e autorità per guidare. Il lavoro non è il mio campo di missione quando non uso, oppure uso l'influenza e autorità che ho per affermarmi. Tutti noi abbiamo influenza. Non serve avere un ruolo. E la dobbiamo usare bene per motivare chi sta intorno a noi a compiere la missione che ci è stata data. Invece di non usarla, oppure usarla per ottenere dei vantaggi, o scaricare i compiti che non ci piacciono sugli altri, o alimentare degli antagonismi. Il centurione era un esempio di umiltà e autorità, delle due cose insieme, vanno insieme. Senza l'umiltà, l'autorità diventa autoritarismo. Se è umile, l'autorità è costruttiva. Settimo contrasto. Il lavoro è il mio campo di missione quando sono un termostato, cioè determino la temperatura dell'ambiente. Motivo gli altri, li contagio per il bene. Il lavoro non è il nostro campo di missione quando sono meramente un termometro che riflette la temperatura dell'ambiente. Gli altri sono demotivati? Allora lo sono anch'io. Le dinamiche interne mi modellano di più di quanto io modelli il mio luogo di lavoro. Ecco l'esempio di una persona che era un termostato e non un termometro. Leggiamo. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, l'ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe, A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto quello che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era uno schiavo, straniero, ma dettò la temperatura di quell'ambiente. Ciò che era nelle sue mani prosperava. Fu promosso. La benedizione di Dio avvolse quella casa e finì per occuparsi per la gestione di tutto. Plasma quell'ambiente, anche se aveva la posizione più bassa, anche se era lo schiavo. Soffre un'ingiustizia e finisce in carcere, ma anche lì plasma l'ambiente. Leggiamo anche questa parte. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Siamo dei Giuseppe anche noi. Il governo dell'Egitto fu affidato ad uno schiavo, straniero, incarcerato, perché quello schiavo straniero incarcerato era un termostato e non un termometro. Ottavo contrasto. Il lavoro è il mio campo di missione quando lavoriamo per creare e amministrare. Vedo senso nel lavoro. Penso a chi sta intorno a me. Diamo un buon contributo insieme. Il lavoro non è il mio campo di missione quando lavoriamo per accumulare e primeggiare. Cioè, penso a me. Il mio cuore desidera stare al di sopra degli altri. Lavoro solo per la busta paga. L'ironia è che se lavoriamo per creare e amministrare, finiamo per accumulare e primeggiare di più. No? L'esempio di Giuseppe. Uno schiavo straniero, incarcerato, governò il paese e prosperò tantissimo perché aveva capito il senso del lavoro. E perché Dio lo benedisse di conseguenza. Nono e penultimo contrasto. Il lavoro è il mio campo di missione quando vivo un ciclo virtuoso di lavoro produttivo e riposo rinvigorente. Il lavoro non è il mio campo di missione quando vivo un ciclo vizioso di lavoro infruttuoso e riposo irrequieto. Cioè, con Dio lavoriamo bene e riposiamo bene. Il lavoro è produttivo, porta frutto e troviamo riposo per l'anima con Dio. Ma se lavoriamo in modo distaccato da Dio, il lavoro è infruttuoso. Giriamo intorno a noi stessi, non porta frutto. E il riposo è irrequieto, ansioso, preoccupato. Non è una questione di ore di lavoro. C'è chi lavora 10 ore al giorno e fa tanto e si riposa ed è felicissimo. C'è chi lavora 4 ore al giorno ed è perpetuamente stanco e ansioso. Se ti trovi nel ciclo vizioso, ti invito a riflettere perché? Quali sono le cause? Dio ci chiama ad un ritmo buono di lavoro e riposo. Lavoro produttivo e riposo rinvigorente. Ultimo contrasto. Il lavoro è il nostro campo di missione quando collaboriamo con Dio per servire la società. Il lavoro non è il nostro campo di missione quando diventa il mio riscatto. È la mia dannazione. Con Dio conosciamo il nostro valore. Siamo figli amati da Dio. Non dobbiamo provare niente. Non dobbiamo primeggiare. Usiamo l'autorità che ci viene data per servire e benedire. amministriamo le risorse che Dio provvede per provvedere per noi e per la sua opera. Senza Dio, però, il lavoro diventa altro. Diventa il nostro riscatto. Diventa un progetto di salvezza. Il mio modo di diventare qualcuno. Quindi diventa una pressione enorme. Il nostro padrone, la nostra dannazione, esige tutto e non ci dà il riscatto che promette. Ma Gesù è venuto per liberarci, per compiere l'opera che noi non possiamo compiere, per dimostrare il nostro valore dando la sua vita per noi sulla croce, affinché non siamo più schiavi, ma figli, non da nessuno, ma figli amati da Dio, affinché possiamo lavorare bene, abbracciando la nostra stagione di crescita, vedendo gli altri come persone, per scoprire come Dio vuole intervenire, fedeli nelle piccole cose, con l'ottica della missione, usando bene la nostra influenza e autorità, plasmando la temperatura dell'ambiente, creando e amministrando in un ciclo virtuoso di lavoro produttivo e riposo rinvigorente per collaborare con Dio e servire la società. Gesù è il nostro capo. Il suo giogo è dolce, il suo carico è leggero. Ci manda come dei suoi ambasciatori nelle nostre professioni e luoghi di lavoro, per essere dei suoi partner nella creazione e nella redenzione di tante cose. Preghiamo allora? Gesù, ti invitiamo qui e ti invitiamo nella nostra vita lavorativa. Tu sei il nostro Signore. Noi vogliamo collaborare con te. Dacci oggi il tuo riposo e vieni al lavoro con noi domani e in questa settimana. Grazie per l'opera di salvezza che tu hai compiuto sulla croce. Tu sei il nostro riscatto. Noi siamo opera tua. Noi ci riposiamo oggi in te, Signore, affinché possiamo svolgere la missione che hai per noi in settimana. E nel nome del tuo Figlio Gesù che noi preghiamo. Amen.